Viaggio in Italia di Guido Piovene. Cinquantacinquesima trasmissione, Avellino e Caserta, con la partecipazione del radiocronista Nanni Saba.
Più volte devastata, Avellino presenta scarse illustrazioni della sua lunga storia. Lo leggo in un libretto riguardante l'Irpinia, edito nella città. Essa è resa piacevole dal panorama della verde conca che la circonda, e appunto perché non distratti dal richiamo di troppi monumenti famosi, possiamo qui vedere in maniera più limpida alcune condizioni, alcuni bisogni, alcune tendenze degli animi che si ripetono in quasi tutto il mezzogiorno, specie nelle zone meno ricche. Ad Avellino, più che guardare, si parla. Preferisco lasciar parlare le persone del luogo. La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura mi ha fornito un'eccellente monografia che supera i limiti tecnici e che è piuttosto il commentario di una nostra provincia meridionale su se stessa. Punto di partenza, uno stato cronico di delusione, che non è certo nato oggi, ma che discende da una generazione all'altra. Ne viene a quel ristretto numero di persone dette intellettuali una chiaroveggenza, una lucidità spassionata, un atteggiamento insieme filosofico e storico, anche parlando di sé, una precisione verbale che distinguono molti intellettuali del Sud. Un interesse quasi artistico nel contemplarsi e definirsi si mescola al desiderio di agire. Perfino una monografia della Camera di Commercio diviene così un prodotto artistico per metà. Staticità, basso livello di vita, poca industrializzazione, mi dice Ugo Fattorini, che ne è l'estensore. Un ritornello, egli continua, che ascoltiamo ripetere da un pezzo. Gli stessi problemi che discutiamo li discutevano i nostri genitori e nonni. Per esempio, da 50 anni si parla della grande ferrovia Avellino-Bari. Anche ora. Solamente questa ferrovia, mai fatta, è divenuta un'autostrada da farsi. E vi è ancora gente che vive tra le case sfasciate dal terremoto del 1930.
Tuttavia, pur preoccupato di non cadere in luoghi retorici comuni a tutte le province italiane, vorrei aggiungere, se mi è consentito, che qui disponiamo a compensarci di tante cose delle quali manchiamo, di un materiale umano di primissimo ordine, intelligente, soprattutto perché di rapide capacità intuitive, di eccezionale sobrietà, laborioso, tenace, risparmiatore, paziente nelle avversità. In una parola di grande forza morale, l'Irpino è tra le migliori espressioni della gente italiana. È questo materiale umano, cioè, che occorre curare. Ed è perciò che il problema dei problemi, mi pare, sia da identificarsi nella diffusione della cultura e nella scomparsa dell'analfabetismo, che è tra le piaghe più dolenti dell'attuale situazione provinciale. Soltanto così sarà possibile evitare speranze illusorie e costruire finalmente su una migliore e più solida realtà.
Tipico intellettuale del Mezzogiorno, quello che mi parla così. Nervoso, pessimista, intelligente, dialettico. Fuma una sigaretta dopo l'altra. Si interrompe soltanto per svitare il tappo di un termos e versarsi da bere. Permette, sono raffreddato. Gli domando, è caffè? In piccola parte, più orzo. È una bevanda che mi prepara mia moglie e che serve allo scopo. La monografia indica, dopo la delusione e lo scetticismo, gli ostacoli al benessere della provincia. La mancanza di senso associativo, la profonda diffidenza verso i propri simili, il carattere individualistico. Poi entra in un lungo periodo che trascrivo abbreviandolo. Una grossa proprietà terriera di mentalità retriva. una piccola borghesia recentissima proveniente dai ceti popolari, paga di modesti impieghi. Masse popolari di informi aspirazioni, prive di coscienza di se stesse, spesso analfabete o quasi. L'assenza di una classe operaia dell'industria. Una pletora di piccoli bottegai che vanno moltiplicandosi, incapaci di valutare il mercato. Una abbondante burocrazia impinguata dalla folla degli aspiranti perché altre risorse mancano e perché la qualifica di impiegato pubblico fa accedere alla classe dei signori. Sono i fatti di maggior rilievo, sullo sfondo di un'economia povera incardinata su un'attività agricola condotta con scarsi mezzi. L'impresa speculativa, che sia qualche cosa di più di una bottega commerciale o artigiana, implica grossi rischi e nessuno vuole affrontarli. Si preferisce impiegare il denaro in titoli di Stato o in buoni postali fruttiferi che danno l'impressione della sicurezza. Del resto, la speculazione ha tradizioni deboli. Non esistono grandi sostanze fatte speculando. Il denaro dei ricchi è stato risparmiato soldo a soldo ed i cosiddetti signori conducono vita modesta. Curioso fatto, mi dice il mio informatore. La provincia occupa gli ultimi posti in Italia in quasi tutte le statistiche riguardanti l'economia. Un'eccezione. È al 19° posto per i depositi postali. Poco il capitale privato. Quel poco, troppo timido. Le grandi speranze di aiuti esterni, mi dice un altro avellinese, sono cadute. Il denaro è troppo caro. Vi è un'eccessiva richiesta di garanzie che scoraggia le iniziative. D'altra parte, sarebbe necessario un maggiore spirito di iniziativa, un minimo di coraggio nell'accettare i rischi. È il lamento che ascolto da quando sono entrato nel mezzogiorno, ma in questa provincia interna con più lucidità. Il riscatto del mezzogiorno assume aspetti diversi da una zona all'altra. A Salerno si parla di industrializzazione. Prevale, oggi lo si è visto, il concetto di concentrarla nei punti dove essa trova un ambiente più favorevole, lasciando che gli altri si giovino del generale risveglio dell'economia. Ma quella di Avellino è una provincia agricola, e del reddito agricolo vivono i 3/4 circa della popolazione. Di passaggio osserviamo che Avellino e la sua provincia sono celebri per le nocciole, perciò l'albero di nocciolo ha preso il nome di Avellana, che si trova ancora nei testi di scrittori classicheggianti, e ricordo la flessile Avellana di una poesia di D'Annunzio. L'industria è quasi assente, e dove appare è ad un livello che in regioni più progredite si direbbe artigiana. Anche la produzione agricola, tolta la conca di Avellino, è ancora notevolmente al di sotto lo standard medio nazionale. Bisogna dunque anzitutto aumentarla con i mezzi chimici e meccanici e ricondurre a una maggiore unità poderale la proprietà troppo divisa. Accrescere il reddito agricolo, che è base dell'industria, perché si formino da esso i capitali disponibili e perché crea o ridesta i mercati di consumo, è dunque la necessità più immediata. Diversamente l'industrializzazione è un assurdo, perché i suoi prodotti non troverebbero compratori. Ma se il miglioramento agricolo è una necessità immediata, sotto se ne scorge un'altra, anche più urgente, che è di creare un ambiente più adatto ad iniziative nuove. Il Sud esce oggi da una lunga e progressiva decadenza di cui la guerra è stata solo l'ultima tappa. Nella provincia di Avellino, per esempio, la metà circa dei comuni hanno bisogno d'acqua, di fognature e di scuole. Gran numero di abitazioni manca di impianti igienici. L'assistenza ospedaliera è scarsa. La media italiana è di un letto d'ospedale ogni 228 abitanti. Nella provincia di Avellino, di un letto ogni 2.500 abitanti. Il grande ospedale, costruito ante guerra ma rimasto incompleto, era fino a poco tempo fa invaso dagli sfollati. Lo stesso è accaduto ad un grande sanatorio per tubercolotici. In queste campagne si calcola che vi sia ancora un 40% almeno di analfabeti, il che non soltanto mantiene una massa di gente dalle aspirazioni informi, tra cui le formazioni politiche non sono che nomi e la democrazia è illusoria, ma rende anche difficile la specializzazione operaia, premessa all'elevazione economica. La stessa immigrazione rimane un'aspirazione confusa. Dopo aver detto del cattivo stato degli ospedali, tocchiamo una nota macabra, quella dei cimiteri. Ve ne sono senza recinto, dove entrano capre e suini. I morti devono essere presto riesumati per dare posto ai successori. Contro questa pesante eredità del passato, che riferisco basandomi sulle parole degli avellinesi stessi, ma a cui bisognerà aggiungere alcuni correttivi, qualcosa si comincia a fare. Si è provveduto, almeno per il futuro, all'approvvigionamento idrico, rivendicando le acque del fiume Calore che stavano per avviarsi verso l'acquedotto pugliese. Parecchi comuni hanno già avuto l'acqua, molti di più ne avranno quando sarà costruito il nuovo acquedotto irpino. Un lago artificiale nel bacino del Sabato, la bonifica della Valle del Sarno, il rapido allacciamento ferroviario di Avellino con Napoli sono questioni sul tappeto. L'amenità naturale di luoghi come Bagnoli e Irpino dovrebbe permettere anche lo sviluppo del turismo. Molti guardano a Nusco, già forte feudo longobardo, oggi grosso borgo a 40 km da Avellino, dove si spera di veder sgorgare il petrolio. Il risveglio economico e la fine del semi-isolamento sarebbe anche necessario per salvare una vita intellettuale notevole, sebbene ristretta a una minoranza. Vi è ad Avellino un buon liceo classico, vi è un ottimo istituto tecnico agrario sul quale la rinascita dell'agricoltura potrebbe fare perno. Una visita alla biblioteca mi ha dato una certa emozione. È tra le nostre biblioteche comunali migliori. Il bibliotecario Mario Sarro ci ha detto:
la biblioteca provinciale di Avellino, che conta oltre 100.000 volumi, non possiede fondi di libri ex conventuali, ma è costituita esclusivamente da singole donazioni che rispecchiano la personalità dei donatori. La collezione più cospicua proviene dalla benemerita famiglia Capone di Montella. I bibliofili Scipione e Giulio Capone hanno accumulato alcune decine di migliaia di volumi interessanti l'agricoltura del Mezzogiorno, seguendo l'indirizzo del loro contemporaneo Giustino Fortunato. Ed il patriota Filippo Capone, amico del Gioberti, col figlio Andrea, hanno raccolto molte pregevoli opere di carattere storico-sociale. Altra libreria importante, quella di Carlo Del Balzo, giornalista, romanziere, deputato repubblicano, dandista e precursore dell'intellettualismo europeo, per così dire, con i suoi studi sulle reciproche influenze letterarie fra Italia e Francia. Altre numerose donazioni provengono da Gaetano Trevisani, Carmine Modestino, Enrico Tozzoli, Enrico Coccia, eccetera. Ad esse si è poi aggiunta la sezione moderna, costituita da oltre 30.000 volumi acquistati dall'amministrazione provinciale. La biblioteca di Avellino, frequentata da circa 2.000 lettori al mese, accentra il movimento bibliografico dell'intera provincia. Professionisti, studenti universitari e medi, insegnanti, eccetera, affluiscono dai paesi più remoti, favoriti da un articolo del regolamento che estende il prestito locale a tutto il territorio dell'Irpinia. Inoltre, la biblioteca provinciale è sede del primo esperimento nel Mezzogiorno del servizio dei posti distaccati di prestito a cura della Soprintendenza Bibliografica di Napoli. Un certo numero di cassette metalliche, 8 o 10, contenenti circa 60 volumi di carattere divulgativo, vengono distribuite in altrettanti paesi, affidati al segretario comunale e avvicendati poi ogni 2 mesi. Così si spera di poter progressivamente estendere la rete di lettura in tutti i comuni dell'Irpinia e ovviare alla mancanza di biblioteche comunali locali.
Iniziative necessarie nell'Italia meridionale, dove il prezzo dei libri supera la capacità d'acquisto, ma ancora minime rispetto ai bisogni. Nei programmi in favore del Mezzogiorno si dovrebbe essere più attenti a quel personaggio nobile e di nobili tradizioni che è il nostro intellettuale del Sud, soprattutto fornendogli le letture delle quali è affamato e che ora gli giungono lacunose, confuse, spesso di qualità scadente. Questo può avere gravi conseguenze anche in politica. Gli stessi giornali, oltre che i libri, si vendono poco. Ne viene agli intellettuali la lucidità astratta, discorsiva, a cui si è accennato poc'anzi. Intelligenti, nati da un'alta tradizione speculativa ed umanistica, sono costretti a ricavare molto da poco nutrimento, somigliano, per così dire, a scienziati che ricostruiscono un animale sconosciuto partendo da un ossicino. Sbandamento, astrattismo, ingenuità, mimesi delle idee raccolte da Roma o da altrove e portate all'eccesso sono le conseguenze, ma soprattutto un progressivo isolamento dall'ambiente. L'ambiente è piuttosto sordo e fideistico, con masse docili alle clientele. La cultura, come si vede nell'oasi della scuola, si getta dalla parte opposta, è in prevalenza laica, liberale, con venature di socialismo e comunismo. Vi si affianca un gruppetto di cattolici di sinistra, a cui si deve uno dei due settimanali della città, Cronache Irpine. Non è questa provincia una delle più assistite dalla Cassa del Mezzogiorno, che oggi concentra i suoi sforzi sui luoghi più adatti a farli fruttare. Tuttavia l'ascoltatore dimentichi per un attimo ciò che ho detto e guardi Avellino con me. Si penserebbe che l'aspetto della città sia povero. Non è affatto così. Si assiste ad un irresistibile progresso del Mezzogiorno che non si può spiegare con le statistiche. E lo si coglie con maggiore chiarezza in città come Avellino, dove grandi fatti nuovi ancora non sono accaduti. Un modernissimo albergo Jolly risolve il problema alberghiero come in altre città del sud. Vi sono bei viali alberati, bei cinema, bei caffè, e i vecchi caffè si riammodernano. Gente ben vestita li affolla. Vedo luci di uffici, come quello dell'ente del turismo, profluvio di marmi e di luci al neon. Il tenore di vita è grandemente migliorato nel dopoguerra, e come in tutto il sud più che nel nord, si va formando intorno al vecchio un involucro di modernismo spinto. L'occhio è fermato dal negozio di gioielliere degno di una grande città. Il negozio d'aspetto più importante in una città che passa per povera. Esso testimonia forse l'innata tendenza a tesaurizzare. Se si guarda poi la provincia, la si trova differenziata. Bisogna distinguervi tre circondari. La bella conca verde intorno ad Avellino è la parte più produttiva e civile ed assomiglia alla Campania Felix vicino a Napoli. Già essa nella divisione di Diocleziano apparteneva alla Campania e tradizioni campane vi perdurano come la sezza in carnevale, specie di commedia dell'arte popolaresca non in prosa ma in canto. La vera povertà si trova invece nell'ex circondario di Ariano che si collega con la Puglia e col Sannio e in quello di Sant'Angelo dei Lombardi, che si collega con la Puglia e con la Lucania, entrambi orientati sull'Adriatico. Anche i dialetti mutano. Qui l'industria non è mai esistita. Al suo posto si ha un artigianato episodico al quale i contadini dedicano le ore libere. Sono contadini fabbri o falegnami o calzolai che lavorano a domicilio, ma anche più spesso in casa del cliente, contadino anch'egli. L'ingegnosità allevia così la disoccupazione. Sono le zone note per antichi riti, superstizioni, usanze primitive, pratiche magiche. Solo un lungo scandaglio in animi gelosi, che si sottraggono allo sguardo del forestiero, potrebbe dirci con certezza quanto tuttora ne rimanga e sia veramente sentito. L'apparizione della strada automobilistica in quelle vallate dove non esisteva nemmeno la ferrovia, il ritorno degli emigranti, certo modificarono anche molte credenze. Uomini ancora giovani ricordano tuttavia i tempi in cui perfino il portalettere era analfabeta e distingueva chi doveva consegnare le poche lettere secondo le tasche tra cui le aveva distribuite. Il signor Umberto Battista ci dice:
anch'io ne ricordo uno. Era in un paese lontano dal capoluogo, quale non sapeva a chi consegnare le lettere, perché era analfabeta, e lo chiedeva al prete del paese. A chi andava questa lettera o l'altra, e si metteva una delle lettere per ogni tasca per ricordarsi il recapito preciso.
In una famiglia agiata, la compera di un libro di 50 centesimi era considerata un evento. Mia madre, mi racconta uno, se avevo bisogno di un libro, protestava dicendo che ce n'erano già fin troppi rinchiusi in una cassa, l'ascito polveroso di uno zio prete. Soltanto dopo il terremoto del 30, l'ultimo paese della provincia, Scampitello, è stato raggiunto dalla strada rotabile. La ruota è penetrata da queste parti mezzo secolo fa e ci si serviva prima solo di cavalcature o di lettighe per gli anziani. Residuo di quei tempi, perdura ancora oggi l'usanza di chiamare, con bella espressione classicheggiante, vettura l'animale che si cavalca. Sono venuto qui in vettura, ti dice il contadino. Ti guardi intorno e gli domandi dov'è. Ti indica l'asino o il mulo. Il passato a cui accenno è ancora così recente che la trasformazione avvenuta stupisce molto di più dei residui arcaici. È probabile che nel loro intimo molti credano ancora nel malocchio e alle streghe. La capitale delle streghe, secondo la superstizione, è la vicina Benevento. Ma le streghe beneventane verrebbero in Irpinia a prendere la cavalcatura, o meglio la vettura nel gergo locale, per recarsi la notte al Sabba, riportandola all'alba. Ha servito alla strega il cavallo che la mattina si trova con il pelo della groppa ammaccato. Permane abbastanza diffusa, sebbene come vedremo si stia trasformando, quella religiosità tra cristiana e pagana propria del nostro mezzogiorno. Croci di cera benedette incapsulate dentro croci di canna si vedono tra il grano di cui proteggono la crescita. Le cerimonie propiziatrici per l'acqua vedono processioni di gente scalza che canta nenie e trenodie medievali, e in genere rimane viva tra i contadini dell'Irpinia la tradizione atavica del pellegrinaggio. Superstizioni e pratiche religiose di sapore arcaico si vanno, come è naturale, esaurendo e svuotando. Tuttavia un fondo resta, e forse più che non si creda. Sarebbe il momento di documentarle, già che forse tra qualche anno scompariranno dalla vista. Uno scrittore americano, curioso più di noi di folklore popolare come sono gli americani, recentemente venne qui e, girando per le vallate, raccolse un gran numero di canzoni irpine. L'atteggiamento dimostrato da vecchi e giovani per quelle canzoni secolari lo sbalordì, ma ne furono sbalorditi gli stessi avellinesi che l'accompagnavano e non le conoscevano o le credevano morte e sepolte da un pezzo. Discorrendo del sud, bisogna dunque guardarsi anche dalla tendenza degli intellettuali progressivi dimoranti in città a considerare finito quello che invece giace nei sedimenti dell'animo popolare. Non ho potuto udire quelle canzoni, la cui registrazione si trova ora oltre mare, ma chi le ha udite mi dice che sono bellissime. Montevergine è la sublimazione della religiosità irpina, e pensavamo a Montevergine parlando di trasformazione. Questo santuario, posto su un monte dal classico nome, Partenio, dominante Avellino e la sua conca, è il cuore dei pellegrinaggi. Il tempio ed il convento, appollaiati quasi una piccola città massiccia sulla parete a picco ad oltre 1200 metri d'altezza, guardano un panorama immenso, e nelle giornate chiare l'occhio si spinge fino a Napoli e Capri. L'ordine virgiliano cui appartengono i monaci fa parte della famiglia benedettina, di cui ha la regola e l'ordinamento gerarchico. Troppo scarsi di fronte all'afflusso dei pellegrini, grandemente accresciuti in questo dopoguerra, fino a superare la cifra di 700.000 all'anno, i 32 monaci in saio bianco sono costretti a chiedere aiuto di fuori. La chiesa, insufficiente a contenere tanta ressa, diverrà tra poco il transetto del nuovo tempio che si sta costruendo. Dopo la strada automobilistica che già tocca la vetta, si avrà tra alcuni mesi la funicolare. Infatti, quello a Montevergine è un pellegrinaggio misto, che serve anche di pretesto a scampagnate ferroviarie o automobilistiche. È usanza, specialmente napoletana, venirvi in uniforme e in compagnie chiassose su macchine sovraccariche che servono talvolta anche di dormitorio. Ma i veri devoti, specie i contadini campani, pugliesi, lucani, salgono tutto il monte a piedi, talvolta nell'ultimo tratto scalzi e in ginocchio sulla scala che immette al tempio. I montanari dell'Irpinia affluiscono a chiedere grazie, ma i monaci mi assicurano che in questo osservatorio, adatto ad indagare l'animo della folla, risulta evidente il passaggio a una pietà meno superstiziosa, più silenziosa, razionale e profonda. Questo santuario, sorgente in un luogo sacro in antico alla dea Cibele, del cui culto restano tracce, ed oggi ampliato, rammodernato, munito di funicolare, raccoglie così la religiosità atavica delle montagne. Una potente suggestione certo emana dalla figura della Vergine miracolosa. È una Vergine bizantina attribuita a San Luca dalla leggenda, di cui Baldovino, imperatore, portò via fuggendo per comodità la sola testa. Un pittore del 300, conservando la testa, completò la pittura aggiungendo il corpo, il bambino, il trono e il contorno d'angeli. È una gigantesca figura che ci scruta dall'alto, con occhi seri e quasi ipnotici, retaggio di tempi in cui i personaggi ultraterreni si accompagnavano all'idea dell'intelligenza, della veggenza, della maestà e del dominio.